Gli incipit di due minuti un libro.
Due minuti un libro.
Carissimi, bentrovati. Oggi segnaliamo Il potere della congrega di Fabio Barbonaglia, l'atteso sequel di Il dominio della congrega, una vincente saga urban fantasy. La congrega è il fulcro dell'epopea che lo scrittore vercellese immagina al governo di Capitalis, una città dalle mille bellezze architettoniche che pulsa nel sottosuolo di Torino. Si tratta di una comunità segreta che usa l'energia cosmica per la realizzazione e l'uso di incantesimi, armi e pozioni magiche. Fin dal primo volume, la vita della congrega è sconvolta dalla comparsa di un'oscura profezia, riportata nelle pagine di tre libri gemelli realizzati con scaglie argentate di drago. Da qui si intrecciano le avventure del protagonista Cassian, che finalmente riesce a far giungere a Capitalis il testo della profezia accompagnato dall'ispettore dell'Interpol Justin e dalla mitica spada Durindarda, e quella del boia della congrega, che insieme ai compagni di disavventure si troverà ad affrontare le sue più profonde paure nella morsa di un fatale inganno. I molteplici riferimenti a testi antichi e a variegate fonti artistiche rendono questo secondo libro caleidoscopico e carico della tensione indispensabile per giungere a un cliffhanger già annunciato. Il tono urban, poi, che si muove tra stratificazioni metropolitane, attentati terroristici e squarci di cultura contemporanea, conferisce al testo e in generale a tutta la saga quel tratto di umanità che la fa prossima a ciò che di straordinario può accadere nella vita di ogni giorno. Su 2minutiunlibro.it è disponibile un'anteprima da leggere, un'ampia intervista all'autore e un episodio podcast dedicato. Il potere della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon. Il potere della congrega. Libro secondo della trilogia della congrega di Fabio Barbonaglia. Una produzione 2 minuti un libro. Estratto.
Probabilmente Campe a quel tempo era in possesso di oggetti che venivano identificati come chiavi, ma non sappiamo nulla a proposito di come siano fatte e di dove siano finite. Insomma, le chiavi dei cancelli neri sono perdute.
Questo significa che non c'è modo di chiudere i portali?
Domandò Matilde con un accenno di panico nella voce. Anche il balivo Ekberg si agitò sulla poltrona.
Non è possibile! Cosa dovremmo fare? Stare qui seduti a vedere il mondo sgretolarsi?
Il brusio che correva per la sala divenne presto una cacofonia, mentre Marcus cercava di riportare la calma e di proseguire il discorso.
Silenzio!
Gridò il Granduca, ottenendo il ritorno della quiete che però non nascondeva il clima teso che ormai si era instaurato.
Per favore, consiglieri, non ho finito!
Riprese il bibliotecario. Stavo spiegando che le chiavi originali non sono più disponibili, ma ho formulato una teoria alternativa.
In fin dei conti stiamo parlando dell'impiego di energia cosmica. Certo, un utilizzo ad altissimo livello, ma chi meglio di noi può essere in grado di gestirlo? Oggi conosciamo intimamente il processo che sta alla base del flusso energetico fra poli con potenziale diverso. Non siamo più sacerdoti alle prime armi che padroneggiano un potere che non capiscono. Pertanto, ritengo che siamo in grado di trovare una nostra alternativa agli oggetti che possono generare una quantità di energia tale da poter chiudere i cancelli neri, anche senza le chiavi originali.
Un applauso sincero esplose fra gli astanti, colpiti dal discorso infervorato di Marcus, e il bibliotecario arrossì, improvvisamente consapevole che quel riconoscimento era tutto per lui.
La mia, naturalmente, è solo teoria. E anche se risultasse fondata, dovremmo affrontare un cammino che in altri momenti non avrei esitato a definire impossibile.
ma credo che non ci sia altra scelta. Esponeteci la vostra teoria, Marcus, vi prego, chiese allora il Granduca.
In realtà, la soluzione sta proprio nei versi della terza quartina. La profezia non dice dove sono le nostre chiavi, ma ci spiega quali caratteristiche devono avere. Servono due chiavi di poli opposti, più una terza per stabilizzare il processo.
Mi sembra familiare, disse il Granduca assorto.
Ma certo, intervenne Kramer, è il procedimento per la decuplicazione degli incantesimi. Potrebbe bastare un semplice incantesimo sigillo apertura, che decuplicato attraverso gli oggetti di potere superiore verrebbe amplificato fino a raggiungere forza sufficiente a chiudere e bloccare la più grande delle porte, i cancelli del Tartaro.
Ekberg annuì compiaciuto. Sembrerebbe fattibile e non particolarmente complicato.
Credo che stia per arrivare un ma grande come il Tartaro stesso, scherzò Kramer riscuotendo qualche risolino di cortesia.
Temo che il consigliere Kramer abbia ragione, confermò il bibliotecario.
Il problema non è nel processo che, come dicevo prima, siamo sicuramente in grado di gestire. Il problema sta negli oggetti da usare per la decuplicazione. Considerando l'entità dell'energia da sviluppare, gli oggetti che normalmente vengono impiegati per il procedimento non sono sufficienti. Avremo bisogno di qualcosa di eccezionale.
Tutti i presenti si guardarono tra loro, cercando di immaginare oggetti magici così potenti. Marcus continuò senza curarsi di loro.
Come indicato dalla profezia, servirà una chiave di natura comune, ma avvenuta a contatto in qualche modo con il divino, e una chiave di natura perfetta, e con questo si intende divina, bagnata da sangue mortale. Queste due insieme ci garantiscono lo sviluppo della differenza di potenziale necessaria, ma avremo bisogno di una terza chiave per stabilizzare il processo.
È impossibile!
Gregersen si guadagnò un'occhiata da Kramer, che invece chiese: «Hai già un'idea di cosa possiamo usare?»
«In effetti, sì.
Ma il ritrovamento di questi oggetti non sarà facile. Ho fatto alcune ricerche. Di artefatti che possiamo usare al posto della prima chiave, nella storia e nella mitologia ne sono citati diversi. Ne ho identificato uno in particolare».
I consiglieri pendevano dalle sue labbra.
Vedete, si narra che un uomo, che con il tempo venne poi identificato come un titano, al tempo dei Greci compì un'impresa straordinaria. Scalò l'Olimpo armato solo di una comunissima torcia e riuscì a immergerla nel fuoco divino del carro del sole Apollo per riportare il fuoco agli uomini. Il suo nome era Prometeo. Il caos esplose nuovamente nella sala.
«È impossibile!» gridavano alcuni consiglieri. Il bibliotecario scosse la testa.
«Ritrovare la torcia di Prometeo non è impossibile, solo difficilmente realizzabile!»
«E gli artefatti?» domandò Ekberg.
«L'oggetto che dovremmo utilizzare in sostituzione della terza chiave è un oggetto divino, con il quale è stata procurata la morte a molti uomini!» Anche in questo caso la storia è ricca di oggetti fra cui scegliere, uno più improbabile dell'altro, ma se il primo oggetto porta con sé il fuoco olimpico, per contrappunto non c'è manufatto migliore che l'arma divina legata all'acqua per eccellenza, il tridente di Poseidone.
Avete ascoltato un estratto di Il potere della Congrega, il libro secondo della trilogia della Congrega, di Fabio Barbonaglia, reperibile su Amazon.